Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi la Chiesa festeggia il più alto dei misteri della nostra religione, il mistero principio e fine di tutti gli altri misteri che celebriamo nel corso dell'anno. Perché? Perché tutti i misteri che celebriamo nella liturgia non sono che gli effetti della bontà, dell'amore, della liberalità, della generosità delle tre persone divine, un solo Dio, verso gli uomini. Infatti, se il Figlio di Dio è sceso in terra per nascere tra noi, per conversare con noi, per parlarci, se è morto sulla croce, se è risuscitato il terzo giorno dopo la morte, se lo Spirito Santo è sceso sugli apostoli, come abbiamo visto domenica scorsa nella Pentecoste, per santificare il mondo, dobbiamo dire che tutte e tre le divine persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, hanno avuto parte a questi misteri. Perché? Perché sono inseparabili tra di loro, un solo Dio. E questi misteri sono altrettanti benefici che l'umanità ha ricevuto da l'unico Dio in tre persone, l'adorabile Trinità. Per questo la Chiesa oggi ne fa una festa, quasi a coronamento di tutti i misteri della nostra salvezza, no? Finisce il tempo pasquale, dove abbiamo commemorato il triduo santo di nostro Signore e la risurrezione, la sua vita, la sua vittoria sulla morte, sul peccato, la nostra adozione a figli di Dio e a sposi dello Spirito Santo nella Santa Pentecoste. E oggi a coronamento abbiamo uno sguardo su Dio in se stesso, ed è questo il mistero della Santissima Trinità, cioè il mistero non tanto dell'esistenza di Dio, quanto della sua vita intima, di chi è Dio in se stesso. È il primo e fondamentale mistero della religione cristiana. I due misteri fondamentali per essere cristiani sono, se chiedete a qualunque bimbo del catechismo, vi dirà: primo mistero, unità e trinità di Dio; secondo, l'incarnazione, la passione e la morte della seconda persona della Santissima Trinità, nostro Signore Gesù Cristo. Oggi riflettiamo appunto su questo mistero, il primo mistero della nostra fede e più grande, l'unità e trinità di Dio. Che Dio esista non c'è bisogno di dimostrarlo. Oltre al fatto che il Concilio Vaticano I dichiarò che l'esistenza di Dio è qualcosa a cui si può arrivare con le forze naturali della ragione, questo ce lo dice la Chiesa e quindi già per questo dovremmo crederci. Però in effetti nella storia lo vediamo, all'esistenza di Dio ci si arriva a partire dalla considerazione della legge naturale, a partire dalle perfezioni che sono nel mondo. Se ci soffermiamo a pensare, senza essere ottenebrati da orgoglio, superbia e peccato, in un modo sereno, si arriva a quelle conclusioni a cui Aristotele, 4 secoli prima di Cristo, era giunto. Aristotele, perfetto pagano, partendo dall'osservazione del mondo esteriore, ha notato che tutto si muove, tutto è in movimento. Anche la crescita, no? La vita è movimento. Però dice lui, se c'è movimento c'è qualcuno che muove. E nelle cause di colui che è mosso e di colui che muove non si può risalire all'infinito. Quindi lui dice, c'è un primo motore immobile che muove tutte le cose. E questo primo motore immobile è Dio. Quindi all'esistenza si arriva, ma chi ci dice chi è Dio? Questo primo motore immobile, sconosciuto alla ragione, se non lui stesso ci può dire chi è. E lui ce lo dice, si rivela e si rivela come Dio uno, perché è un solo Dio, ma trino, uno nella natura divina, trino nelle persone, perfettamente uguali fra di loro, ma distinte, di modo che il Padre non è il Figlio non è lo Spirito Santo non è il Padre, ma il Padre è in tutto uguale al Figlio, e il Figlio è in tutto uguale al Padre, e lo Spirito Santo è in tutto uguale al Padre e al Figlio, fuorché ciascuno nell'essere Padre, Figlio e Spirito Santo. È un mistero. Ci sono certi poveretti che davvero non utilizzano la loro ragione, che è dono di Dio anch'essa, nel modo corretto e ordinato, quindi arrivano a negare l'esistenza di Dio. Dice il Salmo, lo stolto Dio dice che Dio non esiste. Ma ci sono altri che, pur non negandone l'esistenza, dicono no, vedete, voi siete contraddittori ai cristiani. Come può Dio essere uno e trino? C'è contraddizione. Ma in realtà non c'è alcuna contraddizione, perché il principio di non contraddizione, oggi citiamo Aristotele, appunto elaborato, cioè riconosciuto ancora una volta da Aristotele nel suo libro La Metafisica, negli scritti raccolti nella Metafisica, dice che una cosa non può essere e non essere nello stesso tempo e nello stesso modo, sotto il medesimo aspetto. Ma l'unità e la trinità di Dio non sono contraddittori, non c'è contraddizione, perché non diciamo che Dio è una e tre nature, oppure una e tre persone. Le persone non sono la natura e la natura non sono le persone. È uno nella natura e tre nelle persone. Sono due aspetti distinti della sua esistenza. Ciascuno di noi è uno, sperimenta la propria unità, no? Ciascuno di noi sa di essere uno, eppure interiormente abbiamo diverse facoltà. Abbiamo l'intelletto, la facoltà di ragionare, abbiamo la memoria e abbiamo la volontà. Tre facoltà distinte che però appartengono all'unica natura umana che sono io. Ora, la natura umana... Questi sono concetti un po' filosofici, un po' ostici, io mi rendo conto, spero di spiegarli al meglio che posso. La natura umana è moltiplicabile, perché è finita. Ciò che è finito si può moltiplicare, e infatti qui noi tutti abbiamo la natura umana, noi tutti siamo esseri umani, però ciascuno è un singolo individuo umano, perché la natura umana è finita. La natura divina è infinita. Non ha fine, non ha limite. Per essenza non può essere moltiplicata, perché se ci fossero due nature divine, una limiterebbe l'altra. Dio è infinito, non ha limite, non ha limite. Ora, in me stesso posso farmi un'idea di me, posso pensare a me. Ecco, ciascuno di noi pensi a se stesso, all'idea che ha di se stesso. Ora, se io fossi Dio, non lo sono evidentemente, la mia idea di me sarebbe perfettissima. Sarebbe perfettissima al punto che avrebbe anche l'esistenza. Esisterebbe. Ecco come Dio Padre genera il Figlio. Ha un'idea di sé perfettissima. Si conosce in un modo perfetto, dall'eternità. E questa idea che Dio Padre ha di sé, anche l'esistenza è la stessa natura divina. E questo per fare un parallelo pallido. Ora immaginate che quell'idea che ciascuno di noi ha di sé coincida con se stesso, ma abbia una sua sussistenza. Cioè non è proprio me, ma è come me, in tutto. Ecco, io questa idea che ho generato nella mia mente, che anche l'esistenza è perfetta, ci amiamo attraverso la volontà. La amo perfettamente e vengo riamato perfettamente. Questo amore, ecco lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, evidentemente è un mistero. Noi possiamo pallidamente parlarne. Dobbiamo soltanto piegare le ginocchia della mente e credere, dire: Signore, tu me lo riveli e io ci credo. Nella consapevolezza che non possiamo conoscere tutto e che la vita umana stessa è un mistero e che le nostre esistenze sono piene di misteri, piene di misteri. Ora, che sorpresa ci può essere se c'è un mistero nella vita di Dio infinito che non arriviamo a comprendere totalmente, ma che non è contrario alla ragione, non è contraddittorio, non è contraddittorio. È un mistero e come tale lo dobbiamo accogliere, lo dobbiamo accettare. E ora guardiamo un secondo questo mistero, grande, immenso, infinito, che noi conosciamo perché Dio ce lo è venuto a rivelare, no? Un altro filosofo, Platone, precedente ad Aristotele di poco, diceva che sappiamo che c'è un mondo che sfugge alla conoscenza sensibile. Lui lo chiamava il mondo delle idee, il mondo sovrasensibile, il mondo spirituale, potremmo dire. Noi lo sappiamo che c'è quel mondo, però se qualcuno di quel mondo non viene a dirci qualcosa, non ne possiamo dire niente. Non ne possiamo dire niente. Perché? Perché noi conosciamo attraverso i nostri sensi. E il mondo delle idee lo chiamava Platone, e noi diremo: Dio è puro spirito e sfugge ai sensi. Quindi è Lui che si rivela e ci dice chi è nel suo mistero. Ora, questo mistero in rapporto a noi, cioè alle relazioni che queste divine persone, relazioni sussistenti tra di loro, hanno con noi. Ora, dicevo in principio di questa riflessione che dobbiamo dire grazie, per così dire, alla Santissima Trinità, perché nel Figlio si è incarnato, ci ha redenti, ci ha resi figli, nello Spirito Santo ci ha santificati, nel Padre ci ha creati. Ma in ognuna di queste azioni, che la teologia dice ad extra, cioè esterne alla Santissima Trinità stessa, cioè che la Santissima Trinità opera al di fuori di sé, noi per appropriazione le appropriamo, cioè le attribuiamo ora a una persona della Santissima Trinità, ora all'altra. Però non dobbiamo perdere di vista che dove c'è una persona della Santissima Trinità, il Padre, per esempio, c'è anche il Figlio e lo Spirito Santo dall'eternità. Queste opere sono principalmente la creazione che è attribuita, appropriata al Padre, la redenzione che è l'incarnazione che è attribuita, appropriata al Figlio, e la santificazione che è attribuita, appropriata allo Spirito Santo. Ora, noi quindi al Padre dobbiamo, per così dire, ridire grazie per tutti quei benefici che ci sono derivati dall'opera della creazione. Abbiamo ascoltato nel bellissimo Salmo: «O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo, perché te ne ricordi?» Fratelli, sorelle, guardiamoci intorno, e qui è facile vedere le meraviglie che il Signore ha fatto per noi, vedere le meraviglie di cui il Signore ha costellato la natura, no? Anche dalle più piccole cose a quelle più grandi, dal lavoro indefesso delle api. Oggi parlavo con un apicoltore e mi diceva, ammirato e innamorato delle sue api, che sono un esempio meraviglioso dell'amore della natura, perché le api non fanno nulla per se stesse, nulla per se stesse, fanno tutto per gli altri, tutto. Anche quando ti pungono, a differenza di calabroni e vespe, danno se stesse, ti danno la vita, anche quando ti pungono. Una meraviglia. Quante cose meravigliose ha fatto Dio in questo mondo splendido in cui ci ha chiamato all'esistenza. Un mondo deturpato da noi. Creatura meravigliosa, creata a sua immagine e somiglianza, ma che quando agisce lontano da quell'immagine, lontano dalla volontà sua, si deturpa e rovina tutto, anzitutto se stesso. E poi il mondo splendido. Poi il Divin Figlio, che si è incarnato, ci ha redento, ha dato fino all'ultima goccia del suo sangue per darci i beni della grazia, della salvezza, della redenzione. Ci ha sollevati dall'abiezione del peccato, ci ha liberati dalla schiavitù del demonio, ci ha resi figli di Dio, coeredi suoi. Non ha ritenuto un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, dice San Paolo, ma ha spogliato se stesso, si è fatto servo, ci ha rivestiti della sua ricchezza, ci ha salvati nel tempo, colmandoci dei benefici della civiltà, perché ci ha insegnato la legge morale perfetta, che se vivessimo la legge morale che Gesù è venuto a insegnarci, il mondo sarebbe meraviglioso. Il problema è che non la viviamo, e che invece dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, ciascuno di noi vive un malinteso amore a se stesso, che è un egoismo, e calpestare il prossimo. Da dove viene il male? Dall'egoismo dell'uomo, dal peccato nostro. E ci ha salvati nell'eternità, aprendoci le porte del cielo. E ancora allo Spirito Santo, perché allo Spirito Santo noi dobbiamo interamente la nostra santificazione, e non ci abbandona mai fino a che non siamo noi a cacciarlo fuori dal Tempio che noi siamo e che è stato edificato da Cristo. Come lo cacciamo fuori? Ancora una volta con il peccato. Gesù dice nell'ultima cena: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga per voi e con voi per sempre, per sempre. Ecco, fratelli e sorelle, perché la Santa Chiesa ogni volta che amministra qualche sacramento oppure esercita qualche atto di autorità spirituale lo fa sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quando siamo stati battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Le mille e mille volte che ci sono stati perdonati i nostri peccati nella confessione, ci sono stati perdonati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. È nel nome della Santissima Trinità che si consacrano i ministri di Dio, che si uniscono in matrimonio gli sposi, che si benedicono i figli, che si consacrano i templi, che si consacrano i vasi sacri. È nel nome della Santissima Trinità che la Chiesa di Gesù esercita tutti gli atti, tutte le mansioni del suo ministero e vive nel mondo, opera, santifica le anime, sostiene le lotte con tutti i nemici e ancora una volta, nel nome della Santissima Trinità, vince e trionfa, perché le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Quindi possiamo dire veramente che questo mistero è il fondamento di ogni nostra speranza, di ogni nostro merito e la radice, come dice il Concilio di Trento, di tutta la nostra giustificazione. Se noi siamo giusti e diventiamo giusti, lo dobbiamo alla Santissima Trinità. Ora, detto tutto questo, che cosa ne viene a noi? Beh, ci viene anzitutto il fatto che da queste considerazioni, dai benefici ricevuti, dall'amore, che l'amore infinito che è Dio riversa in noi, noi dobbiamo sviluppare e nutrire sentimenti di fede. Dobbiamo credere. Il Signore ci chiede proprio questo, mille volte Gesù ci dice: credete. Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni dice: vi dico queste cose affinché crediate. È questo quello che ci chiede il Signore, l'atto di fede, a Lui che si rivela. Vedete, l'atto di fede non è soltanto un assenso dell'intelletto, dice il Signore io ti credo, ma include in sé anche quello che il Signore ci chiede, l'amore, perché io credo quindi amo. Io credo, quindi amo. Quindi, risvegliare l'assenso pieno della volontà e proferire con convinzione, fra poco, nel credo, Questo io credo. Una parola che il mondo non vuole accettare, perché si preferisce credere alle favole piuttosto che a Dio che si rivela. Gli uomini si rivolgono veramente alle favole. Credo è la fede degli apostoli, che hanno predicato ovunque nonostante fossero analfabeti, confermando con i miracoli la verità della loro parola. Credo è la fede dei martiri, che hanno testimoniato con il loro sangue questa fede. Credo è la fede che ci hanno spiegato i padri della Chiesa, i dottori da 2000 anni. Credo è la fede ininterrotta che la Chiesa ci ha insegnato in 2000 anni. Credo è la fede di tutti i santi, fino agli ultimi, fino al beato Carlo Acutis, a partire dagli apostoli, e che hanno confermato con la loro esistenza. Credo è la fede che ci dà diritto di appartenere al regno di Dio qui in terra e un giorno al regno di Dio in cielo. Ma però la fede, come dicevo, non basta. Ci vogliono le opere. E quali sono le opere che ci vengono da questa fede? La gratitudine e la corrispondenza. Gratitudine a Dio Padre per tutte le cose belle, naturali, che ci ha creato. Gratitudine a Dio Figlio per aver dato tutto se stesso per rivestire noi della sua divinità. Gratitudine allo Spirito Santo, che nonostante il nostro comportamento peccaminoso e balordo torna sempre e ogni volta a noi per santificarci. E a questa gratitudine deve corrispondere appunto la corrispondenza, cioè corrispondenza di tanti benefici, di tanti favori. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo smettere di contristare lo Spirito Santo e veramente lasciarci rivestire degli stessi sentimenti che furono di Cristo. Non lo dico spesso, fratelli e sorelle, perché in fin dei conti è tutto lì l'errore nostro. Disinteressiamoci del male che vediamo commettere intorno a noi. Disinteressiamoci, non è quello che ci deve preoccupare, perché se siamo occupati a guardare il male che sta intorno a noi, non vediamo quello che ci deve interessare più di tutti, che è quello che è dentro di noi. Il peccato degli altri è degli altri. Quello che mi deve preoccupare è il mio, perché è il mio peccato che allontana la presenza di Dio dall'anima mia, è il mio peccato che contrista lo Spirito Santo e lo allontana da me, è il mio peccato che uccide l'amore divino in me e che uccide me. Allora, fratelli e sorelle, corrispondiamo al dono grandissimo, ineffabile, anzi ai doni grandissimi, ineffabili, che ci ha fatto Dio, uno e trino, uno nella natura, trino nelle persone. Dio amore nella nostra esistenza, e corrispondiamo con una vita meno indegna possibile di tale degnazione, di tale dono, perché il Signore non lo ha fatto agli angeli, lo ha fatto a ciascuno di noi, l'ha fatto a noi esseri umani. E allora, proprio per questo, proprio per l'altezza del dono, proprio per la dignità di colui che dona, e proprio a partire dalla nostra miseria, diamogli tutta la fede che ci chiede, tutto l'amore che gli è di diritto, perché è lui la fonte dell'amore e il fine dell'amore, e corrispondiamo con una vita meno indegna possibile della nostra dignità di cristiani, per godere la presenza della Santissima Trinità qui in terra e lì in cielo, dove ci attende per essere tutto in tutti per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.